Ed eccoci qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi augura quindi una buona settimana da passare insieme con, ovviamente, la parola di Dio. Questa sera l'apriremo ancora nel libro di Isaia. La scorsa settimana, vi ricordo, abbiamo terminato iniziando la terza sezione del libro profetico di Isaia, appunto, che ha come tema principale la grazia di Dio. La prima sezione, invece, era centrata sul governo di Dio, sulle profezie riguardo a vari popoli. Riportiamoci alla mente i primi due versetti di Isaia, capitolo 40, visti lo scorso venerdì. «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto, che il debito della sua iniquità è pagato, che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Continuiamo quindi con i versetti dal 3 all'8 di questo capitolo che tratteremo ora. La voce di uno grida, preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. Ogni valle sia colmata, ogni monte e ogni colle siano abbassati, i luoghi scoscesi siano livellati, i luoghi accidentati diventino pianeggianti. Allora la gloria del Signore sarà rivelata e tutti allo stesso tempo la vedranno, perché la bocca del Signore l'ha detto. Una voce dice, grida, e si risponde, che griderò? Grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la sua grazia è come il fiore del campo. L'erba si secca, il fiore appassisce quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Tutti e quattro gli autori dei Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, citano il versetto 3, applicandolo a Giovanni Battista. È lui colui che grida, preparate la via nel deserto. L'uomo è paragonato all'erba dei campi. La questione è, che conforto ci può essere nel fatto che ci viene ricordato che siamo come l'erba? L'erba è bellissima dopo le piogge di primavera, ma poche settimane dopo, quando il sole ha battuto su di essa per un po', comincia ad appassire, a morire. E l'uomo è così. Dirai, beh, non c'è conforto in questo. Sì, c'è. L'uomo è debole, fragile, è fiacco, ma la parola di Dio è forte, stabile e sicura. La parola di Dio è il nostro rifugio, un fondamento sul quale possiamo riposare. Essa è la nostra spada e il nostro scudo, una forte torre. È protezione, sicurezza e salvezza. In 1 Pietro 1, versetti 23 al 25, leggiamo queste parole. «Perché siete stati rigenerati non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio. Infatti, ogni carne è come l'erba e ogni sua gloria è come il fiore dell'erba. L'erba diventa secca, il fiore cade, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola della buona notizia che vi è stata annunziata. È soltanto, vedete, il Vangelo che dà vita eterna all'uomo che, per natura, è solamente una creatura di passaggio su questa terra. Ora, nota il messaggio meraviglioso, versetti dal 9 all'11 di Isaia, capitolo 40. Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte. Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce, alzala, non temere. Di alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore, Dio, viene con potenza, con il suo braccio egli domina, ecco il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Tu che porti la buona notizia è il Vangelo, e buona notizia di Giovanni Battista era «Ecco il vostro Dio». Finché non hai visto Gesù Cristo come Dio manifestato in carne, non l'hai visto realmente. Devi andare a Lui, com'è, non solo come uomo, ma come Dio, Emanuele, Dio con noi. Se Egli fosse soltanto un essere umano, non potrebbe essere il mio Salvatore, ma Egli è Emanuele ed è il mio Salvatore. Questo è davvero meraviglioso. Ora Isaia, come fa generalmente, mette insieme la prima e la seconda venuta di Cristo. Questo versetto guarda avanti alla sua seconda venuta. Egli tornerà con il premio, la ricompensa. In effetti il Vangelo comprende sia la prima che la seconda venuta di Cristo. Abbiamo la tendenza a lasciarci sviare, a mettere tutta l'enfasi sulla prima venuta di Gesù o sulla sua seconda venuta. Bene, mettiamo l'enfasi su tutte e due le venute che costituiscono la totalità del Vangelo. Il Signore Gesù ha preso il titolo di pastore quando è venuto la prima volta. Io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Così ci dice Giovanni al capitolo 10, versetto 11, ha anche detto: do la mia vita per le pecore. Queste parole di Gesù sono riportate invece al versetto 15 di Giovanni, sempre capitolo 10. E il prossimo versetto introduce la sezione che parla della grandezza di Dio come creatore. Leggiamo dal 12 al 14 di Isaia, vi ripeto, capitolo 40. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano, o preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura, o pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore, o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione, gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Chi ha fatto questo? Chi ha pesato? Chi ha misurato? Chi ha dato consigli a Dio? E tanto per cominciare, quando vai nello spazio non pesi nulla, così chi potrà pesare il mondo e dove potrà farlo? Questi versetti mi fanno venire voglia di esclamare: quanto sei grande! Dio non conosce uguali e non c'è nessuno da cui possa andare per chiedere consiglio. Qualcuno ha posto questa domanda arguta: c'è qualcosa che Dio non abbia mai visto? La risposta è molto semplice: Dio non ha mai visto un suo pari. Io invece lo vedo ogni giorno. Per contrasto a chi è Dio, Isaia ci fa vedere cosa sono le nazioni. Versetti dal 15 al 17, Isaia, capitolo 40. Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade da un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Il Libano non basterebbe a procurare il fuoco, e i suoi animali non basterebbero per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come nulla davanti a lui. Egli le valuta meno che nulla, una vanità. A chi vorreste assomigliare, Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Un artista fonde l'idolo, l'orafo lo ricopre d'oro e vi salda delle catenelle d'argento. Colui che la povertà costringe a offrire poco, sceglie un legno che non marcisca e si procura un abile artigiano per fare un idolo che non vacilli. Ma non lo sapete, non l'avete sentito, non vi è stato annunziato fin dal principio? Non avete riflettuto sulla fondazione della terra? Egli è assiso sulla volta della terra. Da lì gli abitanti appaiono come cavallette. Egli distende i cieli come una cortina e li spiega come una tenda per abitarvi. Tu ed io conosciamo Dio molto poco. Tutto quello che sappiamo è ciò che Egli ci ha rivelato nella Sua parola, e non penso che Egli ci abbia detto tutto. Tanto per cominciare, non riusciamo neppure a comprendere quello che ci ha detto. Isaia contrappone Dio e gli idoli. A chi vorreste assomigliare, Dio? Con quale immagine lo rappresentereste? Guarda attorno a te, alle figure di Lui. Personalmente non mi importa nulla delle figure. Naturalmente quelle non sono figure di Gesù. Nel migliore dei casi sono espressioni artistiche. Dire questo non mi renderà molto popolare, ma, amico mio, non abbiamo bisogno di figure di Gesù. Un vecchio filosofo scozzese anni fa ha detto, non senza una punta di cattiveria, gli uomini non hanno pensato a dipingere una figura di Gesù, se non quando hanno perduto la sua presenza nel loro cuore. Qui comunque abbiamo il primo radicale attacco portato da Isaia contro l'idolatria. Il ricco fa un idolo molto elaborato, ha un dio ricco, il povero può avere soltanto un idolo grezzo, intaglia un dio in un pezzo di legno. Questo ci dimostra quanto assurdo sia l'idolatria. È assolutamente ridicolo paragonare Dio a qualche idolo muto. Dio è seduto sulla volta della terra. L'Antico Testamento non insegna che la terra è piatta. La parola volta ci fa più pensare a qualcosa di rotondo, ma erano gli scienziati ai tempi di Colombo che insegnavano questa teoria. I cosiddetti scienziati in quei giorni non ponevano attenzione alla parola di Dio e persero qualcosa. E penso che certi scienziati perdano qualcosa anche oggi. In questo versetto è detto chiaramente che la Terra è posizionata in un universo più grande e che il trono di Dio è molto al di là della penetrazione dei telescopi più potenti che esplorano la volta illimitata dello spazio. Anche i versetti dal 23 al 26 di Isaia 40 sono una chiamata da parte di Dio. Egli riduce i principi a nulla e annienta i giudici della terra. Appena piantati, appena seminati, appena il loro fusto ha preso radici in terra, egli vi soffia contro. E quelli inaridiscono e l'uragano li porta via come stoppia. A chi dunque mi vorreste assomigliare? A chi sarei io uguale? Dice il Santo. Levate gli occhi in alto e guardate. Chi ha creato queste cose? Egli le fa uscire e conta il loro esercito. Le chiama tutte per nome, per la grandezza del suo potere e per la potenza della sua forza. Non ne manca una. Alla luce di tutto questo, Dio ci chiama a riflettere. Leggiamo ora il resto del capitolo, i versetti che vanno esattamente dal 27 al 31, dal capitolo 40. Perché dici tu, Giacobbe, e perché parli così, Israele? La mia via è occulta al Signore, e al mio diritto non bada il mio Dio. Non lo sai tu? Non l'hai mai udito? Il Signore è Dio eterno, il creatore degli estremi confini della terra. Egli non si affatica e non si stanca. La sua intelligenza è imperscrutabile. Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Dio conosce le difficoltà, conosce i problemi del suo popolo. Se gli appartieni, egli può calmare le tempeste della vita, ma a volte nelle tempeste ci sono, per i suoi, delle lezioni da imparare. Quando ti trovi nel mezzo di una tempesta, invece di sederti a piangere, a criticare Dio, perché non ti guardi intorno per scoprire quale lezione egli vuole che tu impari? Dio non ti lascerebbe passare attraverso le prove se non volesse che tu impari qualcosa. La lezione può essere questa: Dio è eterno, è il creatore, non si affatica e non possiamo immaginare quanto sia intelligente. Noi abbiamo un grande Dio, non è mai stanco, non è come l'uomo. Egli può ridare vigore a chi è stanco, vecchio o giovane che sia. Ci sono tre gradi di potenza qui e alcuni commentatori li hanno paragonati ai tre stadi della crescita del cristiano che puoi trovare in Prima Giovanni 2, nei versetti dal 12 al 14. Leggiamo prima il passo di Giovanni e poi rileggiamo i versetti 30 e 31 di questo capitolo di Isaia. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati in virtù del suo nome. Padri, vi scrivo perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi scrivo perché avete vinto il maligno. Ragazzi, vi ho scritto perché avete conosciuto il Padre. Padri, vi ho scritto perché avete conosciuto colui che è fin dal principio. Giovani, vi ho scritto perché siete forti e la parola di Dio rimane in voi e avete vinto il maligno. I giovani si affaticano e si stancano. I più forti vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Questi tre stadi di crescita sono: il giovane cristiano volerà come un'aquila, come secondo punto il cristiano adulto correrà e come terza situazione il cristiano maturo camminerà. Amica, amico, chiunque tu sia, se vuoi andare avanti con Dio su questa terra, ti costerà qualcosa in termini di impegno, dedizione. Ma Dio ti fornirà la forza, qualunque sia la condizione in cui ti trovi. Se hai bisogno di forza per camminare, te la darà. Se hai bisogno di forza per volare, ti darà anche quella. Questo è un capitolo meraviglioso che rivela la consolazione di Dio come nostro creatore, come nostro salvatore e come colui che ci sostiene. Il capitolo 41 di Isaia continua il pensiero del capitolo 40 che abbiamo appena letto nel dichiarare la grandezza di Dio. L'enfasi qui non è posta tanto su Dio come creatore, quanto sul suo modo di agire con l'uomo. La grandezza di Dio è rivelata sia nella creazione che nella storia umana. Ci sono anche in questo capitolo alcune cose abbastanza enigmatiche. Sembra esserci un semplice profilo di profezia sullo sfondo, ma il tema è che Dio proteggerà, guiderà i suoi figli attraverso il mondo che è pieno di trabocchetti e di pericoli. Di conseguenza, il figlio di Dio trova conforto. Leggiamo i primi sei versetti del capitolo 41 di Isaia. Isole, fate silenzio davanti a me, riprendano nuove forze i popoli, si accostino e poi parlino, veniamo assieme in giudizio. Chi ha suscitato dall'Oriente colui che la giustizia chiama sui suoi passi? Egli dà in sua balia le nazioni e lo fa dominare sui re, egli riduce la loro spada in polvere, il loro arco come pula portato via dal vento. Egli li insegue e passa in trionfo per una via che i suoi piedi non hanno mai calcato. Chi ha operato? Chi ha fatto questo? Colui che fin dal principio ha chiamato le generazioni alla vita. Io, il Signore, sono il primo. Io sarò con gli ultimi. Le isole lo vedono e sono prese da paura. Le estremità della terra tremano. Essi si avvicinano, arrivano. si aiutano a vicenda, ognuno dice al suo fratello: coraggio. Tutto il mondo, inteso come ogni individuo, va verso il giudizio. Ci sarà la resa dei conti tra luce e tenebre, tra Dio e Mammona, tra fede e incredulità. Dio ora chiama gli individui a rivolgersi a Lui, ad accettare la salvezza che Egli offre. Dio è propizio verso di loro. Non pretende niente da te, ti chiede soltanto di accettare la grazia, la salvezza che ha da offrire. Il pensiero che viene ampliato in questa sezione fa riferimento al governo di giustizia che Cristo stabilirà al suo ritorno sulla terra. Dal momento che Dio verrà per addrizzare i torti, eliminare le ingiustizie, le persone integre davanti a Lui possono stare di buon animo. C'è speranza per il piccolo uomo che confida in Dio, non ha bisogno di preoccuparsi riguardo al futuro. Dio infatti invita Israele a confidare in Lui. Abbiamo ora un nuovo riferimento all'idolatria. Leggiamo i versetti dal 7 al 14 di Isaia, capitolo 41. Il fabbro incoraggia l'orafo, chi usa il martello per levigare incoraggia colui che batte l'incudine e dice della saldatura: è buona. Egli fissa l'idolo con dei chiodi perché non si smuova. Ma tu, Israele, mio servo, Giacobbe che io ho scelto, discendenza di Abramo, l'amico mio, tu che ho preso dalle estremità della terra, che ho chiamato dalle parti più remote di essa, a cui ho detto: tu sei il mio servo, ti ho scelto e non ti ho rigettato. Tu non temere, perché io sono con te. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Ecco, tutti quelli che si sono infiammati contro di te saranno svergognati e confusi, i tuoi avversari saranno ridotti a nulla e periranno. Tu li cercherai e non li troverai più. Quelli che litigavano con te, quelli che ti facevano guerra, saranno come nulla, come cosa che più non è. Perché io, il Signore, il tuo Dio, fortifico la tua mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Non temere, Giacobbe, vermiciattolo, e Israele, povera larva, io ti aiuto, dice il Signore. Il tuo Salvatore è il Santo di Israele. E di fronte a un'emergenza, alcune persone si costruiscono un Dio a colpi di martello, un idolo temporaneo. Ma ora Dio si rivolge ai figli di Israele per confortarli nella loro distretta. E Dio dice: invece di costruire un idolo, perché non tornate a me? Dopotutto, egli sa che sono peccatori, li chiama ancora Giacobbe. E Giacobbe era il disonesto. È stato Dio a fare di lui Israele, un principe con Dio. E Dio vuole fare questo per i figli di Giacobbe. Abramo è chiamato l'amico di Dio, e Dio vuole portare queste persone a una giusta relazione con Lui. Non temere, io sono con te, ti do forza e soccorso, dice il versetto 10 di Isaia 41. Queste parole sono state un pilastro di sostegno, una sorgente di conforto per i figli di Dio in ogni tempo. Proseguendo dice che se si opporranno a Dio sarà il colmo della follia, perché vanno verso il giorno in cui tutte queste correzioni verranno fatte. Qui, in questo brano, c'è l'invito misericordioso che Dio ci fa di confidare in Lui. Che consolazione! Dio vuole accordarci la sua fiducia, vuole renderci capaci di camminare con Lui, di avere comunione con Lui, di conoscerlo. Cosa perde oggi l'umanità? Alcune persone possono essere tanto assorbite dalle varie attività da perdere tutto questo. Nel versetto 14 di Isaia capitolo 41 abbiamo letto che Dio chiama Israele larva, verme, e aggiunge: io ti aiuto. Puoi pensare di essere qualcuno, ma sei un verme, cioè nessuno. È solo Dio che può renderci importanti, solo Dio può fare di un uomo qualcuno. Il piccolo uomo si agita, si pavoneggia sul palcoscenico della vita, come ebbe a dire Shakespeare. Fa il prepotente e sbuffa come il vecchio lupo attorno alle case dei porcellini. Dove va l'uomo, esattamente? Che cosa trae da ciò che sta facendo? Alcune persone si rendono conto della futilità di tutto ciò e si tolgono la vita. Dove altrimenti potrebbero volgersi? Il solo a cui l'uomo possa rivolgersi è Dio. Oh, che cosa perde l'uomo? La comunione con Dio, la sua salvezza, la sua bontà, la sua grazia. Tutto ciò sarà tuo se tu ti volgerai a Lui. E con questo invito che vi faccio di cuore, proprio da parte del Signore, di rivolgervi a Lui per avere tutte queste cose, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete dato, offerto, e intanto ti auguro un buon riposo e ci sentiamo domani al solito orario. Ciao.